questo. Sono contento oggi, sono gioioso di essere qua davanti a voi, fratelli che vi amo. Vi porto i saluti di tutta l'assemblea di Crema, che vi salutano, sapevano che venivamo qua e hanno detto di salutarvi. E, è bello condividere con voi la lode e l'adorazione al Signore, che ha fatto ogni cosa per noi, che ha dato se stesso per noi. È una gioia perché sono in mezzo ai miei fratelli, questo legame, questa comunione fraterna che ci accomuna tutti in Cristo. E meditavo questa mattina nel venire qua a questa cosa, no? Vado via dai miei fratelli a Crema, ma sono qua alla presenza del mio Signore insieme a altri miei fratelli. È meraviglioso tutto questo, è meraviglioso vedere qual è il piano di Dio, è meraviglioso vedere quanto il Signore ci ha amati. E è bello sapere di appartenere a Cristo, essere di Cristo. È bello tutto questo, considerare queste cose. È bello sapere che, come dice la parola di Dio in Malachia, siamo la proprietà particolare dell'Eterno degli eserciti. Ed è proprio su questo passo, ovviamente non abbiamo il tempo, però leggeremo alcuni passi da questo libro per portare il nostro cuore, la nostra mente, come sta già facendo lo Spirito di Dio, a meditare su quello che il Signore ha fatto e a continuare la nostra adorazione verso di Lui. Cos'è che ci accomuna? Cos'è questa cosa che ci spinge ad adorare, a ringraziare il Signore questa mattina? Perché lo facciamo? Sicuramente tutto questo è dovuto innanzitutto dall'amore che Dio ha avuto per noi. Faccio un piccolo preambolo iniziale. In questo libro, come sapete, il popolo è un popolo che troviamo un popolo che contende con Dio. Il Signore dice, il popolo controbatte. C'è questo contendere con Dio. C'è un popolo che, pur sapendo tutto quello che il Signore vuole, pur sapendo come il Signore vuole che gli portasse l'adorazione, la lode, come bisognava servirlo nel Tempio, svolgeva un sacerdozio infedele. Un popolo che non attendeva la venuta del Messia nel modo corretto. Questo è un po' quello che accade in questo libro. E tornando a noi, il Signore inizia il versetto 2 con queste parole: io vi ho amati, dice il Signore, e voi dite, in che modo ci ha amati? In che modo ci ha amati il Signore? Ci sono tanti versetti che parlano di questo nella parola di Dio. Ne leggo uno in Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 9, dove dice: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Fino a questo punto si è amato il Signore. Siamo vivi perché Cristo ha dato la sua vita per ognuno di noi. Possiamo adorarlo, possiamo ringraziarlo questa mattina perché Cristo su quella croce, come è stato anche pregato, ha preso il nostro posto, ha versato il suo sangue prezioso per salvarci. Ecco perché ora gli apparteniamo. In Isaia 43, andiamo a leggerlo, lo conosciamo a memoria, però leggiamolo dalla parola di Dio. Leggo qualche versetto. Riguardante a chi appartiene a Cristo. Qui parla Dio verso il popolo, però possiamo far nostre queste parole. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. E quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto e l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi e sei stimato, ed io ti amo. Vedete l'amore di Dio? Non solo ci ha salvati, non solo ci ha dato una nuova vita, ma gli apparteniamo. Ci dice, tu sei mio. È meraviglioso, come dicevo prima, appartenere al nostro Dio, appartenere a Cristo. Basterebbero solo questi versi per potremmo chiudere le nostre Bibbie e avere tantissimi motivi per ringraziarlo, per adorarlo e per adorare il nostro Signore questa mattina. È bello considerare tutte queste cose. Il Signore questa mattina vuole, come abbiamo detto, la nostra adorazione, la nostra lode, la nostra offerta, il nostro ringraziamento, i nostri sacrifici spirituali. Per inquadrare un po' quello che è il tema di questo libro, volevo leggervi anche in Deuteronomio, dove parla di sacrifici che si facevano a Dio e come Dio vuole che venivano offerti questi sacrifici. Al capitolo 12, dal versetto 5, leggiamo: «Ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù, per mettervi il suo nome, e là andrete. Là porterete i vostri olocausti, i vostri sacrifici, che le vostre mani avranno prelevato, e le vostre offerte votive, le vostre offerte volontarie, i primogeniti dei vostri armenti e delle vostre greggi. La mangerete davanti al Signore, Dio vostro, e vi rallegrerete voi e le vostre famiglie, godendo di tutto ciò a cui avrete messo a mano e con cui il Signore, il vostro Dio, vi avrà benedetti». Si parla di sacrifici, di decime date al Signore, di offerte volontarie, di offerte votive, di primizia. Non è lo scarto della nostra vita, ma la primizia della nostra vita il Signore vuole. E tutto questo in che modo va portato? Con gioia. Dobbiamo essere gioiosi. Prima anche il fratello che ha pregato, sono gioioso di essere qui, di lodare il Signore. E questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere in questo momento. Ma in questo libro troviamo che il popolo non conduceva a questo tipo di sacrificio, aveva dimenticato, aveva tralasciato quello che il Signore diceva. Salto un po' i versetti, ma è per brevità. Dal versetto 6 leggiamo, dopo metà del versetto, sempre dal capitolo 1 di Malachia: «Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Ma voi dite, in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite, in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? E quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore. Te ne sarai egli grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti». Vedete sempre, abbiamo a che fare con il Signore degli eserciti, con l'Onnipotente, con un Dio d'amore, ma anche il Dio tremendo di cui leggiamo. Il Dio che non tollera il peccato. E facevano sacrifici, sì, ma senza timore del Signore. Sacrifici contaminati col peccato, mischiati in mezzo alle faccende del mondo. Offrivano bestie cieche, zoppe, malate. Cosa stiamo offrendo? Cosa sto offrendo questa mattina io al Signore? Com'è il mio sacrificio verso il Signore? Che ricordiamo prima, ha dato il suo unigenito figlio. Provate a pensare all'affetto più grande che avete, a parte al Signore Gesù ovviamente, su questa terra. Ecco, Dio ha dato il suo figlio a morire sulla croce per me, che ero un peccatore, che ero suo nemico, e ha fatto questo per me. E allora come deve essere la mia offerta stamattina a riguardo di tutto questo? Che cosa stiamo offrendo? Versetto 10. Leggiamo dalla seconda metà. Dice: «Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco l'offerta delle vostre mani». Non c'era timore. Non facevano quello che il Signore aveva chiesto. Non amavano il Signore, perché chi non ha timore di Dio, chi non fa questo, non ama neanche il Signore come lui vuole. E il Signore cosa fa? Non gradisce l'offerta delle nostre mani. Se noi abbiamo un peccato non confessato, se noi non abbiamo il timore di Dio, se noi portiamo l'avanzo e non la primizia, Dio non gradisce la nostra offerta, non la riceve nemmeno. Anzi, vi dirò di più, addirittura il versetto 14 dice qualcosa di più forte. Dice: maledetto il disonesto, che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa. Possiamo portare la primizia. Prima ha detto giustamente che la nostra adorazione deve essere il frutto di quello che questa settimana, della nostra vita, di questa settimana abbiamo raccolto, abbiamo messo insieme per portarlo questa mattina in lode, in adorazione al nostro, per versare tutto questo paniere pieno, per portare la primizia che il Signore vuole. Ma se abbiamo questa primizia e non la portiamo, o portiamo una bestia difettosa, allora non c'è solo il fatto che Dio non gradisce questa offerta e non la riceve, non l'ascolta, ma anche c'è il fatto che c'è una maledizione su questo. Con l'Eterno degli eserciti, col Signore, sappiamo che non si scherza. Possiamo portare la primizia? Allora non porterò al mio Dio una bestia difettosa. Andiamo un poco più avanti. Solo se guardiamo a Gesù, solo per mezzo del sangue di Gesù Cristo, possiamo portare offerte gradite a Dio. Solo quello è il mezzo. Solo se amiamo Dio, solo se abbiamo il timore di Dio, possiamo far questo. Dal capitolo 3 di questo libro, salto qualche passaggio, vi invito a rileggerlo anche voi perché l'ho rifatto e porta veramente tanti insegnamenti nella nostra vita. Parla ovviamente del Messia, ma però sappiamo che, essendo comunque un libro profetico, ha sempre da dire anche a noi e parla anche a noi. Ecco, io vi mando il mio messaggero, dice, che spianerà la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Questo passo mi ha fatto riflettere che per la grazia di Dio il Signore è morto, è risorto e per le sue promesse tornerà. Molto presto tornerà il Signore. Verrà a prendere la sua sposa, la sua chiesa. E allora sì che ci troveremo davanti a un bivio, perché ha citato il Signore, ovviamente c'è la certezza, c'è la tranquillità delle sue parole, delle sue promesse. Ma per chi non ha ancora fatto una scelta, dall'altra parte c'è versetto, scusate, 7, 8 e 9, sempre di questo capitolo. Dice: Dio addirittura li accusa di derubarlo, qualora fosse possibile. E dice, metà del versetto 7, tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite, in che modo dobbiamo tornare? L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Pensando a tutto quello che abbiamo detto, pensavo, ma è possibile derubare Dio? E mi sono chiesto questa cosa. Tutte le cose sono sue, noi stessi siamo suoi. Non è possibile. Però Dio dice questa frase. E pensando, mi sono dato delle risposte con la parola di Dio. E vedendo quello che abbiamo appena letto, si può derubare Dio, ad esempio, non rispondendo alla sua chiamata, al suo amore. Dio ha fatto questo per me, ma io non rispondo al suo amore. Disonorando il suo nome si può derubare Dio. Presentando offerte contaminate possiamo derubare Dio. Trattenendo le decime. Qui si parlava di denaro, però sappiamo che la decima può essere anche il nostro tempo. Mettetevi tutti quegli ostacoli che non permettono di servire, di adorare il Signore. Tante volte il tempo è un ostacolo davanti a Dio. Quindi trattenendo il nostro tempo per il Signore, anche questo è un motivo, è un modo di derubarlo. Onorando i peccatori, il peccato, giustificando l'impietà, tutte queste cose. In questo modo si deruba il Signore. E Dio qui stava accusando di un fatto materiale, però se lo vediamo un risvolto spirituale, possiamo essere, derubare Dio in questo senso, permettetemi il termine. E Dio non vuole questo da noi. Ma dal versetto 10 troviamo anche il rovescio della medaglia, il risvolto della medaglia. Troviamo le promesse di Dio, dove dice... E anche qui, scusate, al versetto 9 troviamo che c'è anche qui una maledizione per chi fa queste cose. Versetto 10 troviamo il risvolto di questa medaglia, che dove dice: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa, poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non sia più dove riporla. Per amor vostro io minaccerò l'insetto divoratore, finché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo. La vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti. E tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie, dice il Signore degli eserciti. Portate al Signore, date la primizia al Signore, e Lui aprirà le cataratte del cielo, le benedizioni che il Signore ci dà. Il Signore dà le prove, ma anche dà le benedizioni. E tante volte quando non c'è la benedizione è perché c'è qualche peccato non confessato, perché non c'è il timore di Dio, perché magari il Signore ci vuole richiamare e non ci comportiamo come Lui vuole. Tiriamo via tutto questo. Qui parla di questo insetto divoratore, che il Signore, se lo chiediamo, Lui lo allontana, riferendosi a Satana, al peccato che c'è in noi, che rovina, che non ci permette di servire il Signore, che non ci permette di portare frutto al Signore. Il Signore può allontanarlo, può scacciarlo via, come dice, questo insetto divoratore che lavora dall'interno e che non ci permette di operare, di adorarlo, di portare frutto. Perché siamo infruttuosi a volte? Perché c'è qualcosa da tirare via dalla nostra vita. E se tiriamo via tutte queste cose, se portiamo la nostra adorazione al Signore anche questa mattina, allora sarà anche una testimonianza. Tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie, dice il Signore degli eserciti. Vedete sempre questa terminologia. La testimonianza verso chi ci guarda, verso chi ci ascolta. Concludo così, lascio anche poi la parola a mio padre. Allora, leggiamo il versetto 16, dice: allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Allora chiunque, qui dice una parola importante, dice: allora quelli che hanno il timore del Signore si sono parlati, perché parlano una stessa lingua, perché parlano con le parole del Signore, perché magari hanno sbagliato ma hanno capito cosa il Signore dice e cosa vuole da loro. E dice: e il Signore prima non li ascoltava, non ascoltava la loro adorazione, la loro lode, ma adesso sì, perché avevano il timore di Dio. Il Signore li ha ascoltati. E un libro, dice qua, in questo, è stato scritto per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Sappiamo che qui si parla di un libro, ma ci saranno anche altri libri. Io non vi conosco tutti, magari ci sono anche persone che non hanno ancora fatto una scelta per il Signore. E mi chiedo, io sono scritto in quel libro e ringrazio il Signore. Perché è scritto nel libro della vita, sappiamo che si deve preoccupare magari per gli altri libri, per quello che avrà fatto, per come avrà operato. Ma mi chiedevo, sei scritto tu in questo libro? Il tuo nome è scritto in quel libro che un giorno il Signore aprirà? Il Signore dice che oggi è il giorno accettevole, per chi non ha ancora fatto una scelta. Cristo è morto per noi. Vediamo questo mondo come va. Vediamo cosa porta. Ma il Signore ci vuole dare una vita, non che finisce 30, 40, 80, 100, ma che è una vita eterna, una vita che dura per sempre. E il Signore vuole offrirla anche a chi non ha ancora accettato il suo nome. E ti dice, ascolta, accetta Cristo che è morto per te, accetta Cristo che ha versato il suo sangue per te e riconoscelo come Signore e Salvatore della tua vita. Domani? Non so se saremo ancora a tempo, non so se saremo ancora qua. Oggi ti invita a accettarlo. E questo ci dà accesso di essere, come dicevamo, siamo fratelli, è meraviglioso, di essere dei figli di Dio, di essere fratelli di Cristo, di colui che è morto per noi. E non solo. Versetto 17. Essi saranno nel giorno che io preparo, scusate, essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare. Dice il Signore degli eserciti, io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma voi, ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Allora, siamo la proprietà particolare del Signore? Per chi non lo è, vogliamo essere la proprietà particolare del Signore? Il Signore non chiede tante cose, anche perché non possiamo dargli niente. Però ci chiede innanzitutto di amarlo, di accettare quello che ha fatto per noi, di temerlo e di servirlo, di adorarlo come Lui vuole, perché Lui è degno di ricevere la nostra adorazione. Pensiamo a tutto questo. E veramente facciamoci questa domanda. Voglio veramente essere la proprietà particolare dell'Eterno degli eserciti. Che il Signore benedica questi brevi pensieri e la sua parola nei nostri cuori. Amen. Amen.